Milano è indiscutibilmente in decadenza. Ha perduto la capacità di attrazione degli anni del boom e lo smalto degli anni 90. Oggi è un centro finanziario di media importanza, con lunghe e penose crisi industriali a testimoniare le passate glorie. Milano ha smesso di sentirsi grande e, per quanto ricca, misura il suo declinante potere. La metropoli lombarda ha perso la via maestra, soprattutto perché non ha più un modello e sembra incapace di produrlo. Il grigiore e la noia delle periferie hanno invaso il centro. La città non è mai stata così anonima e invivibile come oggi. Nessun grande progetto o evento, la convivialità consumata nel rito dell'happy hour, il dibattito cittadino confinato alla rissa annuale per l'assegnazione del Lambrogino d'oro, il gusto della modernità ridotto a una maniaca opera di lifting urbano, più brutta e più ricca di sempre, avvelenata dall'aria più irrespirabile d'Europa, senza identità né memoria. Queste che avete ascoltato non sono parole mie, ma sono alcuni dei giudizi su Milano che si potevano leggere sui giornali italiani non un secolo fa, ma soltanto 10-15 anni fa. Da un punto di vista storico, praticamente ieri. Abbiamo cominciato questo reportage parlando di come le vicende delle città non seguano mai percorsi lineari, immutabili, prevedibili. Con queste premesse, oggi concludiamo il nostro viaggio parlando del futuro di Milano, di quello che l'aspetta.
Milano, Europa. Come cambia una grande città? Un reportage solo in audio di Francesco Costa, prodotto da Piano P con il contributo di Euromilano. www.euromilano.net.
Ho voluto iniziare questo sesto e ultimo episodio di Milano Europa leggendovi quelle frasi, quei giudizi impietosi che Milano riceveva soltanto 10 o 15 anni fa, perché il punto di partenza necessario di ogni discussione sul futuro della città, di questa come di qualsiasi altra, è che si parla di ipotesi, di scenari, di prospettive, di cose che possono succedere come possono non succedere, che possono andare bene come possono andare male. Non è questione di scaramanzia, capiamoci. Un reportage giornalistico, un'indagine come questa, non può prescindere dalla razionalità e dall'osservazione dei fatti. Ma proprio la razionalità e l'osservazione dei fatti ci dicono una cosa, peraltro una cosa che è già emersa più volte nei 5 episodi che avete già ascoltato. Le cose cambiano. Le cose cambiano e lo fanno anche con una certa fretta. Una città considerata in declino può avere sì bisogno di molti anni per risolvere i suoi problemi, ma può metterci davvero poco a invertire la tendenza, a cominciare a muoversi nella direzione opposta e a farlo sapere al resto del mondo che comincerà a regolarsi di conseguenza. Allo stesso modo, una città che attraversa un momento di particolare sviluppo, come oggi Milano, può metterci poco a vedere la sua crescita arrestarsi, a cercare scorciatoie, a vedere i problemi che si accatastano. Non bisogna fare un particolare sforzo di memoria per ricordarsi che soltanto 15 o 20 anni fa il contesto attorno a noi era molto diverso. E parlando di città italiane, Roma era quello che oggi è Milano, e Milano era quello che oggi è Roma. In quegli anni, Roma era la città con lo sguardo internazionale, che proponeva un modello al paese, la città che si era rimessa a nuovo per il giubileo, che aveva molti problemi, ma aveva anche trovato dei modi per far funzionare le cose. Era la città in cui succedevano le cose. Ed era vero, non perché Roma non avesse dei guai, come ce li ha oggi Milano, ma perché la traiettoria era ascendente, la tendenza era positiva. C'era la curiosità di sapere cosa sarebbe successo il giorno dopo. Milano era già allora una città più ricca e più efficiente, ma era anche una città diffidente, litigiosa, dove le magagne erano profezie autoavveranti. Forse era persino un po' tetra, povera di ottimismo e di speranze. Era anche una città diversa, d'altra parte. Dove ora c'è la Darsena, allora non c'era niente. Dove ora c'è City Life, allora non c'era niente. Dove oggi c'è Porta Nuova, allora non c'era niente. Se siete milanesi, eliminate questi luoghi dalle vostre routine del weekend o della sera e vedete che qualcosa cambia nella vostra percezione della città. Quando i romani venivano a Milano, dicevano che la cosa più bella della città era il treno per Roma. Oggi quella frase non si sente più in giro, ma quel periodo non è un ricordo lontano. Non è solo una questione di ricchezza, come vi dicevo. Milano aveva il reddito medio più alto d'Italia anche quando era descritta e vissuta come una città in declino e priva dello slancio di questi anni. L'idea che mi sono fatto, durante questi mesi di studio e di indagine, è che la questione sia in realtà la somma di molti fattori. Il reddito medio è uno di questi, naturalmente, ma poi ce ne sono altri due. Uno è la diversità intrinseca della sua popolazione. È un fatto ormai ampiamente dimostrato che un luogo nel quale convivono pacificamente esperienze di vita diverse, culture diverse ed etnie diverse, sia un luogo più tollerante, più abile ad adattarsi, più curioso del mondo e più accogliente. Ed è un fatto che i luoghi più chiusi e intolleranti verso gli immigrati, italiani e stranieri, per esempio, siano quelli che in assoluto ne hanno visti di meno. L'altro fattore è la buona amministrazione. Negli ultimi 30 anni, in Italia, partiti e movimenti cosiddetti di protesta hanno guadagnato enormi consensi, hanno fatto sfracelli ovunque, hanno vinto dove non si poteva vincere, si sono presi il governo di Roma e quello del paese. Non solo a Milano non è successo, ma non ci si è mai andati nemmeno vicini. Il voto di protesta o antipolitico è relegato da decenni a percentuali irrisorie e completamente irrilevante negli affari della città. La somma di questi tre fattori, reddito medio alto, quindi presenza di lavoro e di mercato, grande diversità nella popolazione e buona amministrazione, ovviamente con alti e bassi, di ogni colore politico, ha prodotto, tra le altre cose, una città che non si è incattivita come il resto del paese ha fatto negli ultimi anni. Nemmeno in quella classe media che fuori città, invece, ha abbracciato in buona parte idee intolleranti e repressive. Questo è un cambiamento notevole rispetto al passato. Ce lo racconta Michela Cella, milanese e docente di economia dell'Università Bicocca.
Per quanto fossi molto giovane, io mi ricordo il 94. Percepivo questa rabbia della classe media. Mi ricordo che una volta volantinavo con mia madre in via Calatafimi, che è tra la circonvallazione interna e esterna, Corso Italia, e c'erano delle signore, ma di un incazzato, sciure, che uscivano, non so se erano state dal macellaio a comprare due bistecchine pagate a peso d'oro, ma arrabbiate, che dici, Madonna santa, cioè, ma te cosa ti manca? Chi ti ha mai trattato male? E poi lo vivevo anche perché io avevo un fidanzato, infatti quella è stata una prima botta, di una famiglia di destra sostanzialmente, che fino ad allora avevano votato liberali e repubblicani un po' stando schisci, perché poi non sta bene. E Berlusconi ha dato la stura a questo rancore che c'era nella... in questa classe media, che chissà sa che ce l'aveva coi sindacati, quando poi comunque avevano beneficiato tutto il debito pubblico che abbiamo sulle spalle noi, quindi non sai che cosa, abitavano in centro, avevano due macchine, lavori, cosa c'erano da lamentarsi. Ecco, secondo me adesso siamo meglio. A Milano quella classe sociale non è incazzata, anche perché ogni tanto dici, dimmi cosa c'è che non va.
Questo non è poco, e non perché l'umore della classe media sia l'unico che conti, per quanto forse conta almeno numericamente un po' più degli altri, ma perché non esistono cambiamenti positivi possibili quando il corpo molle di una città, la sua maggioranza, al netto di attivisti e stakeholders, come si dice, che è la classe media, è paurosa, è timida, è arrabbiata o è indignata in servizio permanente. Soltanto raramente quello stato d'animo produce delle speranze, e quelle speranze sono quasi sempre tradite e mal riposte. La cosa ulteriormente interessante, poi, è che la classe media oggi partecipa alle sorti della città, si indigna un po' di meno e fa un po' di più. Arrivati a questo punto di Milano Europa, non serve che faccia molti esempi. Ne avete sentiti tanti nelle 5 puntate fin qui. Sapete che questa è una delle forze della città, dai genitori antismog ai tantissimi attivisti del volontariato, dalle cooperative ai centri culturali, in centro e in periferia, dalle partecipatissime assemblee cittadine ai comitati di zona e agli interventi di urbanistica tattica di quartiere che coinvolgono bottegai e famiglie di residenti. Vi racconto tutto questo non per dipingervi una città idilliaca che non esiste, e lo avete ascoltato anche nelle scorse puntate, ma per portarvi piuttosto a un'altra conclusione. Milano è diventata una città esigente, nel senso che i milanesi hanno alzato l'asticella delle loro richieste. Sono diventati più esigenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dei servizi e dello spazio pubblico. Facciamo un giochino per capirci. Provate a chiedervi quale sia, secondo voi, l'attesa tollerabile di un autobus. Ci sono città italiane in cui, se un autobus passa ogni 20 minuti, si festeggia. A Milano, dopo 7-8 minuti, si pensa a un disservizio e si consulta subito l'app di ATM. Se arrivati in una stazione della metropolitana, i milanesi scoprono sul display che il prossimo treno passerà tra 5 minuti, sbuffano. I funzionari del comune mi hanno raccontato che il numero delle segnalazioni che arrivano all'AMSA, l'azienda municipale che si occupa della pulizia delle strade e della raccolta dei rifiuti, è molto aumentato in questi anni. E non perché ci sia in giro più degrado, più rifiuti, ma perché i milanesi sono diventati più esigenti. Questa è probabilmente oggi la più grande risorsa della città, la più grande polizza assicurativa sul futuro di Milano. Eccoci arrivati, quindi, al futuro di Milano e vediamo allora di parlarne un po' concretamente.
Oggi Milano ha finalmente di nuovo una prospettiva a 15 anni. L'ultimo momento in cui ce l'ha avuta è stata all'inizio dell'epoca Albertini, quando è stata pensata Garibaldi Repubblica e City Life, che stiamo andando a completare oggi.
Questo è Pierfrancesco Maran, assessore all'urbanistica del Comune di Milano e uno dei protagonisti di questa stagione del governo della città.
Se non sai dove vai, secondo me fai male anche le cose intermedie. Oggi Milano ha abbastanza chiara l'idea che il centro continua a espandersi verso le zone semicentrali, punta molto a riqualificare le periferie e punta ad allargarsi, includendo i comuni di prima fascia, nelle tariffe urbane del trasporto. Poi, come tutte le cose, non funzionerà tutto, alcuni obiettivi li cambierà strada facendo, però è una tendenza inequivocabile che mi sembra che sia abbastanza chiara a tutti i soggetti che vogliono leggere Milano e che quindi sanno, quando devono pensare qualcosa, che devono adattarsi, adeguarla o valorizzare alcuni punti che ci sono in questa idea.
Quando si parla del futuro di una grande città, i temi e le questioni da tenere in considerazione sono tantissimi e sono intrecciati tra loro. Dall'ambiente alle periferie, dal lavoro alla casa, sono cose di cui abbiamo già parlato a lungo in questo reportage. Detto tutto questo, però, c'è una cosa, una singola cosa, che a Milano può avere un impatto più grande di tutte le altre, che può cambiare la città più di ogni altra. Sto parlando degli scali ferroviari. La storia è questa, in breve. Milano, nell'Ottocento, era un importante crocevia ferroviario, italiano ed europeo, non solo e non tanto per le persone, quanto soprattutto per le merci. Ogni giorno, più che in ogni altra città italiana, tantissimi treni entravano e uscivano dalla città per portare dentro e fuori beni di ogni tipo, materie prime o prodotti finiti. Il ruolo di Milano e della sua ferrovia per tutta la rete di trasporti del nord Italia era così importante e centrale che nel 1912 il comune avviò un grande progetto urbanistico. Decise di costruire ben 7 scali ferroviari che circondassero quella che all'epoca era l'estrema periferia della città, per far sì che le merci potessero essere caricate e scaricate con più efficacia e in posti più vicini alle industrie e non arrivare soltanto in uno o due posti nel centro di Milano. Fu un'idea intelligente e che pagò in termini di risultati, ma per un tempo relativamente limitato. Dagli anni 70 in poi del Novecento, come sapete, Milano e le altre grandi città italiane videro progressivamente diminuire il peso e l'importanza della grande industria, mentre i mancati adeguamenti delle reti ferroviarie portarono i grandi trasporti di merci a preferire i camion ai treni. Il risultato è che oggi Milano ha 7 scali merci dismessi in 7 posizioni strategiche, perché oggi non sono più l'estrema periferia, ma anzi si possono considerare, in alcuni casi, già parte del centro o del semicentro della città. Sono aree molto grandi, in tutto parliamo di 1.250.000 metri quadrati. Qualche milanese non li conosce nemmeno, perché sono recintati da muri e da filo spinato, e si fa fatica a comprenderne la vastità se non guardando le mappe o le immagini girate dall'alto con i droni.
La questione degli scali ferroviari, diciamo, senza conoscere Milano e senza avere immagini perché stiamo parlando, ha alcuni elementi che sono interessanti. Milano è una città concentrica e a un certo punto tra le varie cerchie c'è quella ferroviaria, che è una separazione come sono le ferrovie in qualunque luogo. Se vogliamo, potrebbe essere anche considerata in molti di questi suoi luoghi il confine tra il centro della città e la sua periferia. Il vantaggio di questa fase è che abbiamo 7 aree su questo confine, che sono tutte della stessa proprietà, le ferrovie dello Stato, e che possono essere riqualificate più o meno negli stessi tempi. Quasi nessuna città al mondo con cui ci confrontiamo ha il vantaggio di avere trasformazioni urbane che avvengono in 7 luoghi diversi del suo territorio, ma con una visione che può essere unitaria.
Lo scalo più grande è lo scalo Farini, tra i quartieri di Dergano e Isola, e il cimitero monumentale. Lo scalo di Porta Romana, a sud, è più o meno a metà tra la Fondazione Prada e il nuovo campus della Bocconi, che sorgerà nell'area dell'ex centrale del latte, poco più a nord del distretto Simbiosis e del quartiere Corvetto. Lo scalo di Porta Genova, a sud-ovest, è vicinissimo ai Navigli e alla zona di Via Tortona. Altri 4 scali si trovano in zone residenziali un po' più lontane dal centro: Lambrate, Rogoredo, Greco e San Cristoforo. È davvero raro che una grande città si trovi tra le mani la possibilità di intervenire in una volta sola su così tanto spazio, in zone così cruciali della sua superficie, senza grossi problemi logistici perché quegli spazi oggi sono vuoti e dovendo trattare con un solo proprietario. Anche per questo, la riqualificazione degli scali ferroviari è considerata la più grande operazione di cambiamento della città da moltissimi decenni a questa parte, e per impatto potenziale è stata paragonata alla ricostruzione seguita alla Seconda Guerra Mondiale. Le discussioni attorno agli scali ferroviari sono andate avanti per anni, infinite, e ogni volta che sembrava che un accordo fra il comune e le ferrovie dello Stato fosse dietro l'angolo, non se ne faceva niente. Il tutto finché un accordo è arrivato davvero. Anzi, ne sono arrivati 2. Prima, il 22 giugno del 2017, c'è stato l'accordo tra il Comune di Milano, la Regione Lombardia e le Ferrovie dello Stato per la cessione e la riqualificazione delle aree. Poi, il 13 luglio del 2017, il Consiglio Comunale di Milano ha ratificato quell'accordo con 34 voti favorevoli e solo 4 contrari, quindi andando molto oltre gli schieramenti di partito. Un altro accordo sugli scali era stato bocciato dal Consiglio Comunale soltanto 2 anni prima, durante la Giunta Pisapia. La persona della Giunta Sala, che si è occupata più di tutte di questa storia e anche dell'accordo poi andato in porto, è proprio l'assessore Maran.
Dopo 20 anni di discussione, il Consiglio Comunale ha approvato a larghissima maggioranza un accordo che fissa le regole della riqualificazione di questi luoghi e dice sostanzialmente 3 cose. La prima è che in queste aree il 65% del recupero deve essere verde e i milanesi sentono una dannata mancanza di verde urbano, soprattutto nelle aree semicentrali di Milano, e quindi gli scali possono essere un aiuto da questo punto di vista. Secondo passaggio, queste aree devono diventare dei quartieri, quindi anche in quelli più centrali, più ricchi, c'è una quota importante di edilizia a prezzi convenzionati, c'è un obbligo che un terzo della volumetria non sia case ma uffici, manifattura, logistica, eccetera. Quindi l'idea è che siano dei quartieri e non delle isole. Terzo passaggio, gli introiti che genera questa operazione devono essere investiti per costruire delle nuove stazioni ferroviarie a Milano che creino questa famosa Circle Line, che poi un cerchio intero non è, che valorizza i binari esistenti dicendo che Milano non ha solo 5 metropolitane, ma una linea ferroviaria che passa ogni 10 minuti con una frequenza importante che collega i comuni dell'Interland alla città e i quartieri, anche le 5 linee tra di loro, insomma. Questo intercetta anche gli altri grandi progetti di Milano, per esempio quando abbiamo detto ci candidiamo alle Olimpiadi Milano Cortina 26, il villaggio olimpico, se vinceremo le Olimpiadi, sarà dentro lo scalo Romana. Insomma, diventa anche un modo per dare un'identità alle altre idee e valori che sta provando a realizzare Milano.
Cosa ci sarà, quindi, dentro questi scali? Nello scalo di Farini, il primo in cui partiranno i lavori, forse già nel 2021, l'idea è realizzare un grande parco pubblico, il terzo più grande della città, che copra la gran parte dello spazio. Il resto saranno case e uffici, ma stavolta senza grossi palazzoni, senza grattacieli, perché gli edifici possano mescolarsi col resto del quartiere. Nello scalo di San Cristoforo ci sarà un'area naturalistica protetta e un grande bacino d'acqua collegato ai corsi d'acqua della città, che faccia sia da lago artificiale balneabile che da vasca di depurazione. Per gli altri scali sono ancora in corso di definizione progetti e piani. Attraverso tutti gli scali passerà poi una nuova linea della metropolitana, circolare e scoperta, la Circle Line. Di fatto è una trasformazione che ricucirà interi pezzi di Milano, che li stravolgerà, che creerà decine e decine di nuove strade, nuove piazze, nuovi luoghi di cui appropriarsi e che in modi diversi toccherà la maggioranza dei milanesi. Secondo quello che si dice oggi in città, i primi lavori dovrebbero partire nel 2021 e qualcosa si comincerà a vedere intorno al 2024-2025. Ci vorrà comunque molto tempo prima che un'area così vasta e così distribuita sul territorio possa diventare a tutti gli effetti parte di Milano, prima che possa effettivamente essere messa in mano ai cittadini. Ma a questo punto lasciatemi usare una trita metafora. Il treno è partito. Se la riqualificazione degli scali ferroviari è ancora lontana dal diventare realtà, ma allo stesso tempo non è mai stata così vicina, c'è un altro progetto di cambiamento che fa parlare da anni, ma è ancora abbastanza in aria. E la prima cosa interessante da dire è che anche questo progetto coinvolge l'antica identità e struttura della città. Sto parlando della riapertura dei Navigli. Vediamo di capire innanzitutto una cosa, specialmente per chi Milano la conosce poco e magari ci è stato soltanto un weekend in vacanza. Quando sentite un milanese parlare genericamente dei Navigli, si riferisce probabilmente al quartiere a sud-ovest della città, quello famoso per i locali e la vita notturna, è attraversato da due corsi d'acqua, il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese, collegati tra loro dalla Darsena. I Navigli, però, prendono il loro nome dalla vasta rete di canali che attraversa Milano e la sua provincia e che è molto più ampia di quella che vediamo la sera quando andiamo a bere qualcosa o a mangiare una pizza dopo essere scesi alla stazione di Porta Genova. Secoli e secoli fa, infatti, il commercio e il movimento delle merci da e verso Milano avveniva sull'acqua, attraverso una fitta rete di canali che collegava Milano con le regioni limitrofe e i laghi, fino all'Adda, al Ticino e alla Svizzera. Persino il marmo con cui nel 1300 si cominciò a costruire il Duomo di Milano era arrivato in città attraverso un corso d'acqua dal Lago Maggiore. Alla fine dell'Ottocento, quando i Navigli erano stati soppiantati dalle ferrovie come mezzo per trasportare le merci, il comune decise di chiudere o coprire la gran parte di quella rete, fatta eccezione appunto per il Naviglio Grande, il Naviglio Pavese e il Naviglio Martesana, a nord-est della città. Un secolo dopo, le esigenze di Milano sono cambiate di nuovo. La città ha una fitta rete di mezzi pubblici e sta provando a immaginare un futuro in cui le automobili siano meno presenti per le strade e meno centrali negli spostamenti dei cittadini. Se ai milanesi di 100 anni fa interrare un corso d'acqua e farci sopra una strada era sembrata la scelta più logica del mondo, a moltissimi milanesi contemporanei sembra logico oggi fare esattamente la cosa opposta. Anche perché la riapertura dei Navigli darebbe a Milano forse l'unica cosa che le manca nel confronto con le grandi città internazionali, almeno da un punto di vista estetico: una forte presenza dell'acqua in città. Nel 2011 un referendum consultivo aveva chiesto ai cittadini di Milano se fossero favorevoli o contrari al progetto di riapertura dei Navigli e il 94% dei partecipanti al voto, non pochi, l'affluenza fu del 49%, si dichiarò favorevole. L'attuale sindaco, Giuseppe Sala, non ha mai parlato di questo progetto come di una priorità, ma lo ha definito un suo sogno e ha mosso i primi passi. Quando le cose sono diventate più concrete, però, lo scenario si è un po' offuscato. Uno studio di fattibilità commissionato dal comune ha analizzato innanzitutto la prospettiva di partire dalle cose semplici, anche per evitare un grosso investimento, e quindi riaprire non tutta la cerchia dei Navigli, ma soltanto 5 segmenti, 5 vasche, peraltro non comunicanti tra loro. Forse per questo motivo il progetto ha perso un po' di fascino. I milanesi delle zone interessate hanno cominciato a manifestare preoccupazioni per le conseguenze dei lavori sulla viabilità e sui parcheggi, e altri si sono chiesti, legittimamente, se sia questo il modo migliore di spendere 150 milioni di euro. Ne ho parlato con Massimo Mainardi, attivista di Off Topic, un gruppo politico da tempo contrario al piano del comune.
L'impatto, l'effetto vero, sono queste 5 vasche, queste 5 pozzanghere, se vogliamo chiamare le cose con il loro nome, sono cinque piscine non collegate tra loro, di conseguenza assolutamente non navigabili, ma non navigabili per una serie di motivi. Il primo è che sono interrotte, il collegamento è interrotto, a meno che non ci sia un novello Fitzcarraldo che fa caricare in spalla il barchirozzo dei turisti, glielo fa portare in spalla fino alla vasca successiva e si continua la navigazione. Sono banalissimi interventi estetizzanti, motivati dai valori edonici, cioè dal prezzo degli immobili. Perché la principale motivazione che viene citata sullo studio di fattibilità e sull'analisi costi-benefici di MM è proprio quella. Costerebbe 155 milioni, ma restituirebbe alla città 900 milioni, e te lo dicono loro nelle loro tabelle, per la rivalutazione immobiliare, che primo è del tutto aleatoria. Ma chi lo dice? È vero che si usano questi metodi di calcolo nelle valutazioni di costo-beneficio, ma è assolutamente aleatoria. E anche se fosse, il che è tutto da dimostrare, andrebbe a vantaggio dei proprietari degli immobili.
Gli interventi cosiddetti estetizzanti non sono tutto, ma non sono nemmeno niente. E la riqualificazione degli immobili di per sé non favorisce solo i proprietari. Ma è vero che il primo progetto presentato dal comune si allontana abbastanza dall'immagine che evoca nei milanesi la riapertura dei Navigli. L'obiettivo finale sarebbe la riapertura completa, che però costerebbe molto di più, almeno 500 milioni di euro, e soprattutto comporterebbe ancora più cantieri e disagi, peraltro in una zona molto fitta di edifici e di attività, molto urbanizzata. È un progetto di trasformazione radicale e soprattutto non è un progetto indolore. L'assessore Maran lo riconosce, gli ho portato queste obiezioni, e dice che il solo fatto che se ne stia parlando è una cosa buona.
Intanto credo che questo sia un altro elemento importante nella differenza italiana. Che Milano possa usare una discussione di questo tipo, quando a Roma il problema è i cassonetti dei rifiuti, ti dice che oggi la città ha un grado di maturità. Il tema del dibattito conta tanto quanto il risultato finale, cioè le cose che hai detto tu sono tutte vere. Se uno fa una scelta di quel tipo, cambia alcuni aspetti di Milano, in positivo e in negativo. Se uno riapre i Navigli lungo la cerchia dei Navigli, significa che hai praticamente pedonalizzato tutta la parte centrale di Milano. Conto per chi dice la logistica funzionerà male, però per chi dice è una città che se aumenta di centinaia di migliaia di turisti l'anno deve anche adattarsi a poterli ospitare al meglio. Se siamo al centro della pianura padana, che è l'area più inquinata d'Europa, dobbiamo anche creare delle condizioni perché lo sviluppo sia più sostenibile, quindi meno traffico, quindi il fatto che la presenza dell'acqua consente di fare riscaldamento, geotermia, anche in zone centrali che oggi non possono accedere a riscaldamenti meno inquinanti, quindi significa spostare acqua da nord a sud. Milano ha il Parco Sud che ha una penuria d'acqua che va risolta, di converso a nord abbiamo esondazioni del Seveso piuttosto frequenti, non le risolve la riapertura dei Navigli, però aiuta un sistema di gestione migliore delle acque.
La mia impressione è che il progetto della riapertura completa dei Navigli sia sensato, ma che sia ancora presto, che la città non sia ancora pronta. Un po' perché viene da più di 10 anni di cantieri e di lavori per la quarta e quinta linea della metropolitana, senza contare tutti gli altri, ed è comprensibilmente intimorita dalla prospettiva di imbarcarsi in un progetto così ambizioso, peraltro in mezzo alla riqualificazione degli scali ferroviari. Un po' perché, lo sapete, ne abbiamo parlato, nonostante tutto c'è ancora parecchio lavoro da fare per ridurre la centralità delle automobili a Milano e per i milanesi, e probabilmente bisogna evitare di mettere il carro davanti ai buoi. La cosa interessante, però, è che nemmeno Mainardi e gli attivisti di Off Topic si dicono contrari di per sé al progetto. La discussione in città riguarda, anche in questo caso, il come, non il se.
Sono tutte tematiche su cui l'impegno che ha preso Sala, nonostante uno potesse dire hanno già votato i milanesi con un referendum nel 2011, e vogliamo entrare nel merito e ragionarci, dove il comune non è neutro, il comune pensa che sarebbe meglio una città con i Navigli riaperti, però questo costa, questo significa muoversi in maniera diversa, questo significa cantieri, questo significa tante altre cose su cui serve una discussione matura. È anche un'idea di democrazia. Io più vado avanti e più ho dei dubbi sullo strumento referendario fine a se stesso. Cioè La maggior parte dei temi amministrativi che affrontiamo non è sì, no, ma è come e come gestiamo tutte le criticità laterali di un progetto. Allora, quello che stiamo provando a fare con i Navigli è una discussione matura che faccia emergere problemi e opportunità e provi a trovare delle soluzioni. Questo mi sembra interessante e anche molto trasversale come ragionamento. I contrari Navigli non sono né a destra né a sinistra, sono molto più diffusi tanto quanto i favorevoli.
Il progetto per il momento sembra essersi un po' arenato, soprattutto dopo che alla fine del 2018 la Regione Lombardia ha bocciato l'idea di contribuire al finanziamento di questo primo passo, con i voti della Lega, di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle. Il sindaco Sala ha detto che i fondi potrebbero arrivare dall'Europa, che però prenderebbe in considerazione il progetto solo se riguardasse la riapertura dell'intera cerchia dei Navigli e potrebbe quindi essere considerato un intervento non soltanto estetico, ma che cambi la mobilità delle merci e delle persone. Per il resto, ovviamente, ci sono molti altri cantieri e progetti in città, oltre a questi due più grandi di cui vi ho raccontato. Migliaia di nuovi appartamenti a prezzi convenzionati e accessibili, 20 nuovi parchi, la demolizione degli edifici abbandonati che restano tali per 18 mesi, la riqualificazione di 7 piazze importanti, fra cui Piazzale Loreto, e 13 stazioni come Garibaldi, San Donato, Rogoredo e Famagosta. Le cose in città si muovono in fretta, ormai lo avete capito, e ci sono energie e risorse pubbliche e private per dare una spinta a questo cambiamento. Va bene così? Finiamo qui la puntata? In realtà no, non ancora. Perché la verità è che possiamo parlare quanto vogliamo di progetti e di cantieri, ma non si può pensare di trovare solo e soltanto dentro i confini di Milano tutte le variabili che definiranno il futuro di Milano. Innanzitutto, e ne abbiamo parlato nel secondo episodio di Milano Europa, perché Milano è già oggi una cosa sola con tutti i comuni dell'Interland, quelli della cosiddetta prima cintura, quelli della città metropolitana. Che si parli di trasporti, ambiente, lavoro e casa, le decisioni di Milano li riguardano direttamente, così come le loro decisioni riguardano direttamente Milano. Eppure, un modo efficace per discutere e deliberare insieme, di fatto, non esiste. La città metropolitana, il nuovo ente locale che per territori così grandi ha sostituito le province, non funziona. Sentite cosa ne dice l'assessore alla casa, Gabriele Rabaiotti.
Non c'è dialogo tra i comuni sul tema dello sviluppo urbanistico e edilizio immobiliare. Nei fatti ciascuno realizza le parti e comparti che sono di sua competenza, incassa quando incassa gli oneri dovuti e la vicenda si chiude lì. È abbastanza evidente, guardando dall'alto la città e il suo territorio, come dire, di confine, che ciascun comune ha proceduto in modo molto autonomo, senza troppo preoccuparsi del fatto che alcune di queste aree, che sono appunto aree di frontiera e di confine, hanno quasi più relazioni con il comune che gli sta accanto che non con il proprio centro cittadino. Questa cosa è successa anche molto a Milano, è successa anche molto nei comuni di prima cintura e di seconda cintura. Servirebbe un ente, non c'è questo ente in questo momento, che sarebbe città metropolitana, capace di fare invece questa regola, potremmo dire, di sistema. Nei fatti la programmazione della città metropolitana è una programmazione molto debole e poco cogente e ciascun comune determina il suo destino e il suo sviluppo fondamentalmente mostrando le spalle a chi gli sta di fianco.
Poi c'è un altro tema, forse il più grande di tutti. In questi ultimi 10 anni Milano si è sviluppata, è cresciuta, è cambiata, è diventata più ricca, ha attratto più investimenti, ha creato più lavoro. Lo ha fatto mentre il paese di cui è parte, l'Italia, ha percorso la direzione opposta. Con tutte le eccezioni del caso, naturalmente, nello stesso periodo di tempo l'Italia si è impoverita, ha perso posti di lavoro, non è scappata verso il futuro ma dal futuro. È spiacevole dirlo, me ne rendo conto, ma pur restando inequivocabilmente una città italiana, lo sviluppo di Milano di questi anni ha portato la città a somigliare un po' meno al paese che la contiene. Non è un caso se questo reportage si intitola Milano Europa. Questa divaricazione in parte c'è sempre stata, ovviamente, ma in questi anni si è allargata molto ed è difficile pensare che possa continuare all'infinito. A un certo punto, da una parte o dall'altra, si fermerà. Come facciamo a far sì che si fermi dalla parte giusta, e cioè che non sia Milano a fermarsi, ma il resto dell'Italia a venirle dietro? ne ho parlato con Luigi Borré, che è docente universitario e presidente di Euro Milano, la società di sviluppo immobiliare che è partner di questo podcast.
Penso che sia fondamentale che continui anche questa visione positiva sul futuro che oggi hanno i milanesi, perché il dato di fatto è che i milanesi sono anche orgogliosi, no, di essere un po' in cima al gruppo e attirare il gruppo un po' per tutti. Ecco, credo si debba anche lavorare, se vogliamo, su un piano quasi psicologico, su chi oggi ha maggior responsabilità nello sviluppo della città, affinché queste persone continuino a credere nella possibilità di riuscire e di avere un'opportunità. Questo non è un fattore semplice, perché non dipende solo dalla città, dipende dal paese, dipende dal clima generale che si crea e anche ovviamente ormai dalle condizioni a livello internazionale e mondiale che si creano. Quindi non sarà una cosa facile, ci sono dei rischi. Devo anche dire che il dato di fatto è che Milano sta accelerando proprio nel decennio più difficile degli ultimi 100 anni, quindi questo credo che sia significativo.
Il fatto che Milano sia cresciuta mentre l'Italia annaspava è sicuramente significativo e non è sfuggito a nessuno. I milanesi ne fanno giustamente un motivo di orgoglio, ma se prendete questo orgoglio giustificato e lo unite al loro essere esigenti, al fastidio che provano per le cose fatte male, per quelle che non funzionano, fastidio che si esprime tantissimo verso la propria città, ma inevitabilmente anche verso l'esterno, il rischio è che in città si raggiunga una sensazione di autosufficienza. Sarebbe un grave abbaglio. Sentite Mattia Granata, storico e vicepresidente di AFOL, l'Agenzia per il Lavoro della Città Metropolitana.
Se il secolo delle città è inteso come un secolo della città-stato, cioè la città che dentro il suo confine si considera un organismo autosufficiente, questo rischierà di aprire un secolo delle province contro le città, perché ovviamente tutto quello che sta intorno rischierà di sentirsi depredato dalla forza di sviluppo del centro, cosa che per Milano può avvenire non a livello di provincia lombarda, ma a livello di Italia, perché Milano in questo momento stiamo vedendo, diciamo, che è il traino, ma che rischia di perdersi il treno. Allora, la mia preoccupazione, più che una strategia contro Milano, sia che lo sviluppo così prepotente della città, che mentre in questi anni tutto Sud Europa e quindi anche l'Italia è rimasta penalizzata fortemente dalla crisi economica, dalle politiche, ed è arretrato tremendamente, e così è tutta l'Italia, perché se lei gira tutta l'Italia, Roma è l'epifenomeno, ma anche la media provincia italiana è una media provincia che in questi anni ha subito un arretramento e soffre di questo arretramento, mentre Milano, proprio forse perché questa cosa è coincisa con un suo slancio in avanti che gli ha permesso di rimanere attaccata alle reti internazionali, la crisi non si riesce a vedere nella misura in cui si vede nel resto del paese.
Lo completo io il pensiero del professor Granata. O Milano riesce a tirarsi dietro di sé l'Italia, almeno un grosso pezzo, a distribuire le opportunità e la ricchezza che crea, le conoscenze che possiede, su una porzione sempre più ampia di territorio, oppure il rischio è che per un pezzo del paese Milano diventi, a torto o a ragione, un simbolo negativo, qualcosa da colpire, non fosse altro che per ragioni politiche o per quelle stupide rivalità territoriali e campanilistiche di cui è impastata la cultura del nostro paese. Sarebbe un guaio, perché Milano non è autosufficiente, che le piaccia o no. Se il governo non stanzia i fondi per le metropolitane, non si fanno le metropolitane. Se la regione non stanzia i fondi per riaprire i navigli, non si riaprono i navigli. Qualcosa si sta già vedendo in questo senso, purtroppo. Lo spirito unitario che aveva portato alla candidatura di Milano a ospitare l'Expo nel 2015 o l'Agenzia Europea del Farmaco nel 2017 non si è visto quando si è parlato della candidatura per l'Agenzia Europea del Lavoro, e anche il percorso che ha portato alla candidatura alle Olimpiadi Invernali del 2026, come sapete, non è stato affatto sereno. Dare la colpa a Roma o al governo ha senso fino a un certo punto. A prescindere da tutto questo, è innanzitutto interesse di Milano riuscire a far funzionare questi rapporti. Come farli funzionare, non chiedetelo a me, non lo so. Vi dico però una cosa. Più volte, durante questi mesi di indagini, studio, passeggiate, interviste, conversazioni, mi sono chiesto quanto di quello che ha innescato l'attuale momento di Milano esista davvero solo a Milano. Non conosco altrettanto bene le altre città italiane, quindi la mia risposta non può essere definitiva, ma la conclusione a cui sono arrivato è che l'eccezionalità di Milano abbia più a che fare con lo spirito delle sue persone, con la sua mentalità, con la sua cultura, con il suo mercato, cioè tutte cose che cambiano e si evolvono in continuazione ovunque, piuttosto che con la fortuna di trovarsi un pozzo di petrolio sotto il sedere o un paesaggio meraviglioso alle spalle. È quello che rende il suo successo allo stesso tempo fortissimo e precario. Le cose speciali che ha fatto Milano in questi anni e nel corso della sua storia, il modo in cui ha cambiato la sua struttura, le sue persone e la sua economia, potevano accadere anche altrove. Milano è unica come ogni città nel suo complesso, ma molti degli ingredienti che l'hanno trasformata in quello che è oggi non esistono solo a Milano. Non sono nemmeno così imperscrutabili, non sono un segreto industriale, lo dimostra il fatto che ne abbiamo parlato per 6 puntate. Sono lì per chiunque voglia provare ad adottarli. Basta voltarsi dalla parte giusta.
Avete ascoltato l'ultima puntata di Milano Europa, come cambia una grande città. Un reportage in audio di Francesco Costa, prodotto da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici fondata da Carlo Annese, con il contributo di Euro Milano, la società di sviluppo immobiliare a cui va un ringraziamento particolare per aver sostenuto il progetto rispettando la totale autonomia di impostazione e di giudizio. www.euromilano.it